Sii benedetto, lodato e ringraziato, o Padre, perché Tu che ci hai creato, perché viviamo in pienezza la nostra realtà umana, ci inviti anche a guardare oltre, a cominciare già da ora quel cammino che ci porta a quella pienezza di vita che noi possiamo vivere soltanto in Te, nella Trinità. Ti ringraziamo perché attraverso Gesù Tu ci hai detto che la vita eterna è già cominciata. Questa è la vita eterna, conoscere Te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Grazie Signore Gesù perché ci inviti a guardare a tutto ciò che noi viviamo come a qualcosa di transitorio, di contingente, e ci spingi ad andare oltre, a guardare all'assoluto, a ciò che rimane, a quelle cose che sono per sempre. Tu ci hai fatti per sempre, ci hai fatti per l'eternità e noi non possiamo accontentarci di meno. Grazie perché in questo cammino Tu ci hai donato lo Spirito Santo che, dilatando i nostri cuori, li prepara e li rende capaci di un dono grande. Donaci il coraggio di lasciarci guidare da Lui, di far sì che lo Spirito Santo ci inviti a quei salti di qualità e ci aiuti a compiere quei salti di qualità che sono necessari per una crescita nella conversione, una crescita da figli. O Maria, Tu che sei la nostra madre, Tu che sei la guida sicura, aiutaci a diventare sempre più aperti alle emozioni dello Spirito e a lasciarci condurre da Lui. Amen. Già il testo precedente ci faceva notare, se vi ricordate, che al di là di circoncisione o di non circoncisione, quello che conta è la conservazione dei comandi di Dio, cioè questo entrare in quella comunione profonda con Dio, che non è questione né di essere pagani né di essere ebrei. C'è qualcosa che rimane e c'è qualcosa che se ne va, che non è transitorio. Quindi San Paolo ci invita a cercare ciò che permane, ad andare oltre le questioni contingenti. Più tardi Paolo dirà: sì, ai pagani, cosa interessa essere greco, cosa interessa essere scita, cosa interessa essere uomo, cosa interessa essere donna, cosa interessa essere ebreo, cioè cosa interessa? Non interessa niente, tutti siamo in Cristo, ognuno di noi è se stesso, ma tutti siamo in Cristo, cioè non perdere di vista questo essenziale, la centralità. E abbiamo visto, quindi il titolo che abbiamo dato ieri sera era il rapporto tra stato di vita e la chiamata alla fede, e lì San Paolo ha richiamato la stabilità, ed è interessante questo perché notiamo bene che una delle componenti della vita cristiana, ma anche della rivelazione di Dio, ricordiamo che la rivelazione di Dio si compie attraverso due modalità. C'è continuità e discontinuità. Se voi leggete la Sacra Scrittura, Antico, Nuovo Testamento, trovate che c'è una fondamentale continuità. Cioè, ricordate che Gesù, per esempio, tanto per citare un'affermazione semplice, Gesù dice: se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli. E poi dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge, ma sono venuto a portarla al suo compimento, cioè alla pienezza. Quindi c'è questa continuità. Gesù si pone in un cammino continuo, non ha detto l'Antico Testamento è superato, buttatelo via, assolutamente no, perché Dio ha cominciato a parlare ai nostri padri e pian piano arriva fino a Gesù e arriva a noi. La lettera agli Ebrei dice, ultimamente, in questi ultimi giorni addirittura, che di fronte all'età del mondo, che cos'è la venuta di Gesù? Oh, gli ultimi giorni. Pensate, io dico sempre, ma quanti milioni di anni sono vissuti i dinosauri? Quanti migliaia di anni vivono gli uomini? Pochissimi. Quindi, ma Dio ha creato il mondo per i dinosauri, eh? Da quanti anni è venuto Gesù? 2000 appena, capite? Cioè vuol dire sono pochi giorni, rispetto all'età dell'universo, rispetto alla creazione del mondo, sono pochi giorni. Per cui la lettera agli Ebrei dice, ultimamente, pochi giorni fa, ha parlato attraverso Gesù, e noi lo possiamo dire effettivamente, quindi c'è questa continuità, Dio ha cominciato da lontano e questo discorso lo ha portato fino a Gesù, ecco la continuità. Ed è questo che veniva sottolineato da San Paolo. Il primo elemento per vivere la vita cristiana è la continuità. Quindi non continuate a scappare da una parte o dall'altra, la mania di cambiare, eccetera. Rimanete nella continuità, fedeli a quello che siete, quindi quello che abbiamo visto. Però, e qui sarà un po' l'oggetto della nostra riflessione di oggi, il continuo, dove San Paolo presenta il celibato per il regno, e questo è un po' il titolo che daremo a questi pochi versetti, versetti 25 e 31, il celibato per il regno, chiamiamolo così. San Paolo ci presenta che insieme alla continuità esiste anche la discontinuità, è quello che potremmo chiamare dei salti di qualità, cioè il Signore ti chiede di continuare fedelmente in ciò che sei, ma poi arrivi a un punto in cui lui ti dice adesso bisogna fare un salto, cioè c'è un gradino da fare, non puoi continuare ad andare avanti così, perché andando avanti così non cresci più, ci sono dei salti che sono per la crescita, no? Potremmo dire, facciamo l'esempio della classe, quando uno va a scuola, sono dei cambi di classe, no? Quando ti sei abituato, ti trovi bene in prima e vorrei passare in seconda. Oh, santo cielo! Mi trovavo così bene in quinta ginnasio, zac, bisogna passare in prima liceo. E poi, finalmente ti sei abituato a vivere bene in liceo e devi passare all'università, si ricomincia tutto da capo. All'inizio, mi ricordo, comincia l'università, sapete che non ci sono più i compiti in classe, non ci sono più le interrogazioni, eccetera. Ma all'inizio uno dice, ma questo è il paese di Bengodi, ma guarda, non ti interrogano più, eccetera. Però adesso sono le lezioni, però alla fine hai gli esami. Da febbraio, finito primo quadrimestre, comincia, gli esami, è lì. Se tu non hai studiato prima, tutti i nodi arrivano al pettine. Soprattutto se c'è un esame scritto e tu non hai fatto più gli allenamenti, perché prima c'erano le versioni di latino, le versioni di greco, i temi di italiano, le relazioni di arte, le relazioni di fisica, le relazioni di matematica, le relazioni fatte alla pesca, di storia, di filosofia, e imparavi a scrivere, scrivere, scrivere. Stai 6 mesi senza scrivere e c'è l'analfabetismo di ritorno. Ti trovi davanti il foglio bianco dell'esame e sei lì con l'esame di Sacra Scrittura, mi ricordo il primo anno, e dicevo, adesso cosa scrivo? Non hai più neanche un'idea perché non riesci più neanche a tenere in mano la penna, l'analfabetismo di ritorno. Allora, è chiaro che esistono questi passaggi. Adesso che ti eri abituato al liceo bisogna passare all'università, è normale. E quando arrivi all'università poi il Signore ti chiede di fare un ulteriore passaggio. Ecco allora, si chiama continuità, cioè fedeltà a quello che sei, questa è la continuità, ma attenzione, c'è anche una discontinuità. La vita cristiana è fatta anche di salti di qualità, sono quei coraggiosi salti di qualità in cui il Signore sembra chiederti un di più. Non puoi andare avanti a vivere come prima perché pian piano il Signore ti chiede un di più. E qui siamo appunto a quello che San Paolo ci presenta a questo punto. E comincia così. Non so sulla traduzione cosa trovate. Riguardo alla verginità, oppure cosa avete? riguardo alle vergini. Allora, intanto in greco è peri ton partenon, che è un ton partenon, è un genitivo plurale, che vale per gli uomini e per le donne, quindi non, di per sé non è riguardo alle vergini, ma riguardo alla verginità, che è un'altra cosa. Allora, cerchiamo di capire a che cosa si riferisce. Allora, San Paolo non sta parlando di persone che non vergini dal punto di vista fisico. Siamo ormai, San Paolo sta scrivendo negli anni tra il 50 e il 60 dopo Cristo. Ricordiamo che Gesù è morto nel 30, grosso modo. Quindi sono passati quasi 30 anni, 25 anni grosso modo, 24-25 anni dalla morte di Gesù. In questo frattempo non è che non c'è stato niente, c'è stata la prima comunità della Chiesa. E in questa comunità della Chiesa, pian piano, attraverso il dono dello Spirito Santo, ricordate la Pentecoste, 40 giorni dopo la Pasqua, si sono scoperti i doni dello Spirito Santo. Per esempio, la Chiesa si organizza intorno al servizio, ai poveri, alle mense, e nascono i diaconoi, i diaconi, cioè coloro, i servitori. E qui abbiamo avuto dei santi, Santo Stefano, martire, che viene ucciso. Poi si è sentito l'urgenza di avere delle persone che si occupano della comunità, gli apostoli non possono fare tutto, bisogna prendere delle persone equilibrate, e qui nascono i presbiteroi, quelli che poi vengono chiamati i preti, ma presbiteroi di per sé vuol dire gli anziani, cioè persone che avendo un certo equilibrio possono in qualche maniera aiutare gli altri e a tenere insieme la comunità, perché ognuno non vada così, un po' come il papà, l'anziano, che tiene insieme le cose. Dopo lo sviluppo si chiamava preti, infatti per quando uno si firmava presbyteros, si firmava presb, e cominciava pret, e dopo dire da prete, c'è questo cambiamento. E poi c'erano gli episcopoi, cioè episcope vuol dire colui che guarda dall'alto le cose, quindi che coordina le cose e che tiene insieme le cose, è quello che poi è diventato il vescovo, tant'è vero che in latino è l'episcopos in greco, ma in latino è episcopus, vedete che non è stato tradotto e dopo è diventato l'italiano vescovo. Ora, già quindi si erano organizzate all'interno della Chiesa alcune strutture, è brutto chiamarle strutture gerarchiche, però possiamo chiamarle strutture di servizio, nel senso che bisogna pure organizzarsi, siamo degli uomini, non siamo degli spiriti, abbiamo bisogno che qualcuno prenda in mano le cose per dire ok, tu fai questo, tu fai quest'altro, ci suddividiamo i compiti, tu presiedi e coordini tutto, tu coordini una parte, eccetera. All'interno però c'erano degli spazi molto interessanti per uomini e donne, c'erano le vedove, che erano delle persone che avevano perso il marito, notate bene che però non solo le vedove, perché hanno perso il marito, tant'è vero che San Paolo, scrivendo per lettere pastorali a Timoteo e Tito, onora le vedove e poi aggiunge quelle che sono veramente tali, cioè chi sono le vedove veramente tali, non la vedova allegra, la vedova la quale, essendo rimasta sola, non spreca il suo tempo a piangere ciò che è passato o a cercare di depredare dei mariti le altre loro compagne di viaggio, ma sono invece preoccupate di usare le loro forze per il servizio degli altri. Notate bene che già negli Atti degli Apostoli abbiamo questa Tabità, che era una donna che faceva del bene e che quando muore chiamano Pietro, Pietro arriva e guarda, e arrivano, allora arrivavano le persone facendo guarda gli abiti che ci confezionava, guarda come si serviva. Allora Pietro dice Tabità cum, Tabità alzati, gazzella io ti dico, e questa si alza e la fa risorgere. Quindi c'era già un gruppo che era il gruppo delle vedove, cioè che poi fossero vedove o no non interessa, cioè erano delle persone, delle donne, alcune vedove, altre magari di una certa età, che hanno deciso di dedicarsi al servizio. Potevano chiamare San Vincenzo, chiamavano così. Oh. Capite che ha delle origini lontane, vuol dire che la comunità si organizza per cercare di venire incontro al meglio alle varie situazioni. È vero. La nostra situazione è una situazione contingente, perché siamo, che cos'è questa vita in rapporto all'eternità? È un soffio, 1000 anni ai tuoi giorni, ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come una veglia della notte, dice il Salmo. E allora c'è questa organizzazione. Ma all'interno della comunità c'erano anche, chiamiamoli così, i partenoi. Io preferisco non tradurre, perché parlare di vergini o di verginità è equivoco, uno pensa semplicemente a qualcosa di fisico, è qualcosa di più. Chi sono queste persone? Intanto notate bene che San Luca, ricordate che San Luca scrive il suo Vangelo intorno agli anni 80, quindi ben più di 20 anni o 25 anni dopo che San Paolo ha scritto questa lettera. Qui siamo nel 53-54. Ora, non perché il Vangelo prima non ci fosse, esisteva già il Vangelo, cioè esistevano dei racconti orali e anche dei libretti scritti che circolavano, appunti vari che si scambiavano manualmente le persone che venivano. Allora, San Luca, esaminando, prendendo un po' tutte queste tradizioni, le mette insieme e tira fuori poi il Vangelo. Quindi il Vangelo non è nato che San Luca si mette lì, ispirato, e, come si vede ogni tanto in certi dipinti, no? San Luca con in mano la penna, magari poi davanti c'è il cavalletto perché si diceva che era anche pittore. È lì che, guardando per aria, il bue vicino, perché San Luca viene rappresentato col bue vicino, no? San Marco col leone, San Matteo con l'angelo, San Giovanni con l'aquila, sono un po' i quattro animali di Ezechiele che vengono, o anche di Daniele che vengono rappresentati, comunque con ricordate il bue e l'asino. Che cosa rappresentano nel presepio? Che poi non ci sono nel Vangelo, eh? Non è che è nato tra l'asino e il bue Gesù, eh? Ricordare quel sacerdote che è sacerdote africano, lui ha fatto la predica storica questa, non vi dico la parrocchia, ma lui è arrivato tutto contento, il giorno di Natale dice, questa notte è nato un bambino, mezzo asino e mezzo bue. Voleva dire in mezzo all'asino e al bue, ha detto mezzo asino e mezzo bue. Allora, ora, che cos'è il simbolo del presepio l'asino e il bue? Israele, l'asino e il bue sono i pagani, cioè sono il simbolo che Gesù è nato per tutti, è la simbologia. Allora, perché il bue, San Luca? Perché San Luca scrive per i pagani. Allora, scrivendo il Vangelo per i pagani, quindi per i greci convertiti, si capisce. Allora, Luca, che scrive negli anni 80, vi ricordate l'Annunciazione? L'Annunciazione presenta subito San Luca così e dice: l'angelo Gabriele fu mandato a una partenos, tradotto vergine, della casa di Davide, sposata un uomo di nome Giuseppe, e il nome della partenos, due volte in un versetto viene ripetuta la parola partenos, era Maria. Traduzione è la Vergine si chiamava Maria. Ora, perché San Luca usa il termine partenos? Perché scrivendo per la comunità cristiana negli anni Ottanta, dove esistevano già il gruppo dei partenoi, cioè quelli che facevano parte di questi, che erano uomini e donne che avevano deciso di non sposarsi, ma non perché il matrimonio è brutto, ma perché volevano dire con la loro vita che Dio è così grande che è capace di riempire da solo il cuore di un uomo e di una donna. Per cui non ho bisogno di un uomo o di una donna, ma Dio è ancora più grande, per cui ne posso fare a meno, ma non perché è brutto, ma perché c'è qualcosa che dura. Mentre la mia moglie, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, non morirà, ma morirò anch'io, c'è qualcuno che non muore più ed è Dio. Quindi è proprio, io dimostro con la mia vita che è possibile diventare i segni di qualcosa di più grande. Allora, quando San Luca scrive dicendo che l'angelo apparve a una donna, la quale aveva deciso che Dio era l'assoluto della sua vita, ecco la partenos. Quindi la verginità non intesa come qualcosa di fisico, ma come una condizione, capite? È importante questa cosa qui, per non confondere le due cose. Certo che una vergine è anche vergine fisicamente, però è molto di più dire che ho scelto Dio come l'assoluto della mia vita. Ecco la verginità, scegliere Dio come l'assoluto. Una donna o un uomo non potranno mai essere l'assoluto, perché l'assoluto è solo Dio. Allora, ho scelto Dio come colui che è capace di riempire totalmente la mia vita. E allora diventava un segno. Esisteva già questo gruppo. Se voi leggete anche gli Atti degli Apostoli, e avevo già spiegato a suo tempo quando abbiamo fatto la lezione, che a un certo punto si dice che a Cesarea, un altro porto simile a quello di Corinto, famoso porto che si trova sul Mediterraneo, a Cesarea, non Cesarea di Filippo, ma Cesarea Marittima, in Terra Santa, c'era un uomo chiamato Filippo, il quale aveva 4 figlie partenoi. Non perché, si legge ogni tanto la traduzione, è davvero una stupidaggine, perché siccome c'è scritto partenoi, traduzione italiana, in età da marito, chi l'ha mai detto? Se Luca usa partenoi e non usa gynaikai, cioè donne, così, no, usa partenoi, è perché ha in mente questo gruppo di persone che hanno deciso di fare spazio a Dio nella loro vita, in modo che Dio le abiti e diventi un segno di qualcosa, cioè Dio è talmente importante che vale la pena di giocarsi totalmente per lui, era questo il senso. E che poi quindi si dedicavano anche lì ai poveri, agli ultimi, ai bambini, non perché, ma perché avendo scelto Dio, è più grande della mia famiglia, capite? Non so se mi sono spiegato. Allora, quindi a Corinto c'era questo gruppo, però ricordiamo che a Corinto, e ve l'ho già detto, parlando del matrimonio, circolavano anche delle idee poco belle sul matrimonio. Quindi sembrava, perché? Ma perché a Corinto, ricordiamo, siamo in Grecia. I filosofi non hanno mai, la filosofia greca non ha mai avuto molta tenerezza per il matrimonio. Platone era sposato? No. Aristotele? No. Socrate sì, ma aveva una moglie pessima, si chiamava Santippe. Quando uno dice, ma questa donna è peggio di Santippe, perché noi non lo sappiamo, cioè qualcuno diceva ironizzando che Socrate era sempre fuori di casa perché in casa era impossibile stare con la moglie che aveva. E del resto basta vedere un po' le commedie che venivano messe in scena e che erano contemporanee di Socrate. Noi di Socrate abbiamo diverse opinioni, da una parte l'opinione idolatrata di Platone, dall'altra parte quelle che ci vengono consegnate dalle commedie un po' pizzicanti, dove Socrate viene presentato un po' sulle nuvole, che va sugli alberi, che è sempre fuori di casa, e poi viene presentata appunto questa moglie che è pessima, che faceva la levatrice, che si chiamava Santippe. Ora, in Grecia, essendo allora la filosofia imperante, lo stoicismo e l'epicureismo, c'era questa svalutazione del corpo, della sessualità e delle relazioni uomo-donna, per cui nessun filosofo, perché devi perdere tante energie a sposarti? Perché devi metterti con una donna? Ah, ma lascia perdere! E allora capite che è facile che queste idee scivolino nel cristianesimo. San Paolo ha detto, no, il matrimonio è cosa santa, il matrimonio viene da Dio, il matrimonio è qualcosa di grande, è un segno di dono totale, addirittura, ricordate la lettera degli Efesini, questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, cioè, mamma mia, è il segno di questo amore, di questa fedeltà che non viene mai meno e che è senza pentimento. Quindi il matrimonio è una cosa santa, ma anche il celibato per il regno è una cosa santa. Ecco allora perché subito Paolo parla. Allora, l'idea era, come mi devo regolare io? Ricordiamo che siamo a Corinto. A Corinto si corinteggiava, come dicevo ieri sera, no? Corinteggiare voleva dire c'era un clima un po' pesante dal punto di vista morale. Come faccio io? Quindi si pone il problema. Un uomo che ha una ragazza o due ragazze, un giovane, anche un figlio, che vuole vivere il celibato, vuole entrare nel gruppo dei partenoi, chiamiamoli, il gruppo dei vergini, chiamiamoli così, dei consacrati. Potremmo immaginare l'orto virginum, capite? Non vorrebbe che tutto sia sviluppato in maniera, vedete che c'è continuità e discontinuità. L'ordo virginum c'era già ai tempi di Sant'Ambrogio, Santa Marcellina faceva parte dell'ordo virginum, cioè è un gruppo di persone, donne che non si sposano, che vivevano a casa loro, che non è che ci fosse una congregazione, un convento, vivevano a casa loro dando testimonianza che si poteva vivere in pienezza la loro umanità e la loro spiritualità anche senza sposarsi, non perché disprezzavano il matrimonio, ma perché avevano scoperto che c'era qualcosa che è ancora più assoluto. Il matrimonio comunque è relativo, perché è qualcosa che si sperimenta solo qui. Dopo non ci sarà più nessun matrimonio, non c'è più bisogno, perché l'amore reciproco sarà così grande che non avevano più bisogno di portare la fede per dire guarda che io sono legato a te per sempre, ma perché saremo legati gli uni agli altri. Quindi, da una parte il matrimonio è bellissimo, ma è per questo cammino terrestre, e c'è qualcosa che invece non solo ci accompagna in questo cammino terrestre, ma ci accompagna anche oltre, e questo non verrà mai meno. Allora, l'uno è assoluto, l'altro è relativo. L'ho spiegato, cioè non fatevi dire ciò che non ho detto, cioè cerco di essere molto cauto, perché sennò in questi campi si rischia di svalutare una cosa. Non è che colui che si dedica al celibato del regno è migliore di chi si sposa, assolutamente no, sono due doni diversi. Ora, ci sono dei celibi santi e ci sono dei celibi che assolutamente non sono celibi ma non sono diventati santi, e ci sono dei matrimoni, dei sposati santi, abbiamo visto, pensate, tra poco verranno anche, si spera, canonizzati definitivamente i genitori di Santa Teresina. Mi dicevano le suore carmelitane 2 giorni fa che c'è anche il secondo miracolo, il primo miracolo è già avvenuto, quindi sono beati, coniugi Martin, e adesso c'è stata la guarigione di una donna improvvisamente, non spiegabile, questa donna era già vicina a morire, e attribuita la guarigione grazie all'intercessione dei coniugi Martin, quindi probabilmente sarà già il passo pronto per la canonizzazione, diventeranno santi. Così come altri coniugi. Allora, cioè tutti gli stati sono doni di Dio. Se tu lo vivi in pienezza diventi santo, se tu non lo vivi non è che in sé lo stato è più santo dell'altro. Si può dire che i diversi stati hanno una specificità nel mostrare aspetti differenti della vita. Allora, lo stato matrimoniale ha di specifico di mostrare la fedeltà di Dio fino al dono totale di sé e senza pentimento, per cui l'indissolubilità, la totalità del dono, il camminare insieme anche quando è buio, eccetera. San Paolo poi parlerà, vedremo di Siflis e vi dirò che cos'è. E poi c'è invece il celibato per il regno, che è una specie di profezia. Fa vedere già qui ciò che sarà dopo, cioè è così bello, è così vero, che si rimane per sempre con Dio, che io provo già da qui a farlo. Quindi vivo già in anticipo ciò che dopo sarà. Mi sono spiegato? Ditemi se avete bisogno di spiegazioni. Va bene così. Boh. Allora, adesso cominciamo a leggere, dopo aver passato ben 29 minuti a spiegarvi tutto questo, vediamo di leggere il testo. Siamo al versetto 25. Allora, intorno alla verginità, chiamiamolo così, ai consacrati, alle persone che non vogliono sposarsi, non ho un precetto del Signore. Quindi, per quel che riguardava, io vi comando, diceva, e vi ricordate, per quel che riguarda il cambiamento, dico, vi comando, sul matrimonio diceva il Signore, non io, ma il Signore dice non vi separate, qui invece dice non ho un precetto, cioè non è che il Signore mi ha detto fai così o fai cosà, allora però cosa dice? Vi do un consiglio come uno, c'è Eremenos, che vuol dire uno che ha fatto esperienza del perdono di Dio. Quando noi, cioè, è la stessa parola che noi troviamo, Kyrie Eleison, che vuol dire Signore pietà. Cioè, io ho fatto esperienza della pietà di Dio su di me, di come Dio ha avuto pietà, e dunque, avendo fatto questa esperienza della misericordia, della pietà di Dio, sono degno di essere ascoltato, ecco. Quindi io vi do un consiglio come uno che ha fatto una certa esperienza dell'amore di Dio, quindi posso esservi allora, degno, e quindi degno di fede. Ritengo bene dunque comportarsi così per quel che riguarda la presente necessità. Che cos'è questa presente necessità? Anestosan ananken. Ananken vuol dire proprio necessità. Allora, siamo in una situazione, dicevo, la presente necessità, ricordiamo, siamo a Corinto. Allora, in questa situazione dove c'è tanto scombussolamento, l'immoralità dilagante, come fa un giovane o una ragazza a conservarsi puro, a conservare quella consacrazione, quella pulizia, come fa a non cedere poi alle voglie, alle tentazioni, con la pornografia dilagante, cioè, come si fa? Allora, in questa situazione, perché probabilmente la domanda che era stata fatta a Paolo è questa: non è meglio che queste persone si sposino? Fai sposare, così almeno sono fuori dal pericolo, no? Perché così, in questa situazione, via Corinto. Ma poi c'è anche un'altra situazione. Si trovano soli. Non c'era la congregazione, capite? Non c'era la madre priora, non c'era la badessa, non c'era il convento. Dovevi vivere a casa questa cosa qui. E quindi l'insidia è sempre lì. E poi c'era anche, ormai vicino alla persecuzione, come resistere? Sai, se hai il marito e la moglie, si sta insieme, si sostiene a vicenda, ma quando tu sei preso o preso e sei costretto poi in prigione, come fai? Allora, a motivo della presente necessità, cioè la situazione di Corinto, la situazione contingente, che è bene, è buono per l'uomo di rimanere così come sei. Allora, ancora una volta vedete che il principio è quello del non cambiare, quello che abbiamo visto nella meditazione precedente. Non agitarti, non cambiare. Allora, hai già deciso, quindi l'idea è questa, tu hai già deciso di fare la tua consacrazione a Dio, hai già deciso di essere unito a Lui, hai già deciso per essere partenos, allora vai avanti, non cambiare. Hai deciso di sposarti? Sposati. Cioè, vai avanti a fare quello che hai deciso, non cambiare. Cioè, ancora una volta vedete questo San Paolo come consiglio, stavolta lo dà come consiglio, non dice, però è curioso, perché noi stiamo leggendo, quando leggiamo questo brano, lo leggiamo in chiesa durante la liturgia, cosa diciamo? Parola di Dio. Vedete che lui dà un consiglio, ma poi la comunità cristiana l'ha recepito come un dono che viene da Dio, e quindi attualmente è nella Bibbia, e dunque non è più un consiglio, ma è una parola di Dio. Vedete il cambiamento, no? Anche qui questo Dio che va in continuità e in discontinuità, ci sono dei salti di qualità anche qui, no? Allora, ebbene, allora dice, sei legato a una donna, legato vuol dire non proprio legato, ma vuol dire sei promesso sposo, chiamiamolo così, sei promesso sposo a una donna, non cercare di scioglierti. E poi dice, sei libero da donna, non dalla donna, da donna, cioè hai già fatto la tua consacrazione, hai deciso di affidarti al Signore, hai scelto questa vita, dice, non cercare donna, sei libero, rimani così. Quindi hai scelto la verginità, vivi la tua verginità, consacrati al Signore, diventa un segno dell'amore di Dio. Non l'hai scelta, cioè hai deciso, ti sei promesso sposo, e naturalmente se due si fidanzano non è che si fidanzano per la vita eterna, bisogna pur dire a un certo punto ci sposiamo, come fanno gli eterni fidanzati, qualcuno che conosco io ho cominciato ad andare insieme, a un certo punto un giorno li ho incontrati, ma quando festeggiate il 25esimo? E questi dicono, ma non siamo ancora sposati, no, il 25esimo di fidanzamento, ah, ma padre, lei è sempre così, cioè, a un certo punto, allora, perché non puoi andare avanti all'infinito, cioè, ah, ma noi siamo fidanzati da 15 anni, per carità, alla fine vi sposate perché siete stufi di stare fidanzati, ma capite che non c'è più niente di nuovo, è già tutto così scontato e banale, ci sposiamo perché non ne possiamo più, ma no, non si può arrivare lì. Un tempo il fidanzamento durava un anno, poi ci si sposava, poi c'è tutta una vita, non è più niente da scoprire. Non so i vostri fidanzamenti come sono, come vanno. Comunque, la preparazione al matrimonio è un'altra cosa. Io dico, per me è inconcepibile che ci si prepari il matrimonio con tre incontri. È il settimo sacramento. Io per ricevere il sesto sacramento, l'ordine, sono stato in seminario 11 anni. Ora, perché il settimo sacramento è meno importante del sesto? E quindi bisognerà magari prepararsi prima, bene, per non trovarsi poi a dire, ah ma io non lo sapevo, ma guarda che i sacramenti sono stati fondati da Gesù Cristo, anzi il sacramento del matrimonio è ancora il primo, è il sacramento addirittura originale, è Dio stesso che l'ha stabilito, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si metterà con la sua donna e i due saranno una carne sola, questo l'ha stabilito Dio fin dall'inizio, quindi potremmo dire che è il sacramento primordiale, il sacramento del matrimonio. Mentre il mio non è il sacramento primordiale, Gesù l'ha stabilito nell'ultima cena, quindi verso gli sgoccioli della sua vita terrena. Ora, capite che anche qui bisogna dire prepararsi è una cosa seria. Allora dice, e poi aggiunge, ma se anche ti sposi, non pecchi. Cioè per dire, attenzione, guarda che il matrimonio è una cosa sacra. Quindi, siccome circolava, c'era un po' questa idea, che in fondo la preoccupazione che magari se mi sposo, eccetera, eccetera. No. San Paolo dice che non esiste nessuna controindicazione al matrimonio. Il matrimonio è una cosa sacra, quindi no, non è un peccato il matrimonio. L'idea era ancora, ricordate la filosofia stoica e la filosofia epicurea, no? Cioè è un cedere alle pulsioni e dunque è una debolezza. In questo senso è un peccato. E quindi se tu ti sposi, non pecchi. E se si sposa un partenos o una partenos, non pecca. Cioè se questa persona decide di sposarsi, non è un peccato, non è un male. E poi aggiunge, e qui c'è una frase difficile da capire, c'è anche una parola abbastanza rara, che viene tradotta con tribolazione. In realtà non è la tribolazione, perché più tardi lui parlerà di tribolazione, ma non in questo senso. Dice, ve lo dico in greco, slipsin de tessarchi ekusin. Allora, costoro che decidono di sposarsi avranno nella carne, cioè nella concretezza di ogni giorno, nell'essere qui a Corinto, nelle situazioni che viviamo, avranno, essendo sposati, flipsin. Dicevo che è una parola difficile. In realtà la stessa parola la troviamo nel Getsemani, San Luca, quando dice che Gesù fu sottoposto a flipsin e uscì sangue sotto forma, il sudore sotto forma di sangue. Cioè, il termine greco è un termine tecnico per parlare della spremitura delle olive. Ora, Gesù, dov'era? Cos'è il Getseman? Il Getsemani cos'è? Il torchio delle olive. San Luca ci presenta che l'oliva che viene spremuta lì è Gesù. Gesù viene spremuto fino a che esce il sangue da lui. Allora, qui si parla, il matrimonio in questa situazione di persecuzione, di Corinto, eccetera, è una vera e propria flipsin, cioè è una spremitura. Cioè, allora dice, stai attento, ok, volete sposarvi, fatelo, però sappiate che è una vera sfida, è un entrare nel Getsemani con Gesù, insomma. Capite? Cioè, è un po' più di tribolazione, no? E che vuol dire che è un gesto d'amore che arriva all'estremo. Cioè il matrimonio non è un remedium concupiscenzie, ma sì, dai, beh, piuttosto che sposati così. No, no, ma guarda che è una scelta che arriva fino a stremerti fino in fondo, fino al dono totale. Ricordate quando Gesù dice che l'uomo fin dall'inizio è stato creato perché ci fosse questa unità e non, l'uomo non lascerà, l'uomo non separa ciò che Dio ha unito. E lì allora i discepoli dicono, oh, se questa è la condizione dell'uomo è meglio non sposarsi, no? E quindi, mamma mia, è veramente un essere spremuti, è un entrare nella psipsin. Ma Gesù dice, sì, questo è meglio, ma non per scappare all'amore, ma per un amore più grande. Quindi, se tu vivi il celibato, è una flipsin, perché è un amore che ti dona totalmente a Dio, nell'assoluto, e se tu scegli il matrimonio, sappi che scegli ugualmente un flipsin, cioè è una fatica. Fatica in questa carne, dove carne non è il corpo, eccetera, ma è la situazione difficile della storia, il mondo che stiamo vivendo. E io vorrei risparmiarvelo, dice, vedi, tu arrivi a trovarti in questa situazione, ti immagini cosa vuol dire la difficoltà, una fedeltà, conservare questa fedeltà in una situazione come Corinto? E poi San Paolo dice, questo vi dico, e quindi San Paolo arriva adesso a farci capire perché conservare questo senso dell'assoluto. Questo vi dico, fratelli, o kairos synestalmeno sestin. A voi dice niente, ma kairos non è la traduzione, voi il tempo si è fatto breve, no? Ci sarà? Ora, tempos sarebbe chronos, non parla di chronos. Quando San Paolo parla, anche il Vangelo parla di kairos, il kairos è vero che formalmente vuol dire tempo, ma è il tempo toccato dall'amore di Dio, cioè il tempo visto come l'occasione che Dio ti dà per incontrarlo. Che cos'è il tempo nella Bibbia? È l'occasione che Dio ti dà per incontrarlo. Allora, ormai siamo agli sgoccioli di questa occasione che Dio ti dà. Ormai, pensate, San Paolo, come tutti gli autori del Nuovo Testamento, pensavano che la fine del mondo fosse imminente. Dicevano, ricordate che San Paolo dice, quando tutto sarà nelle mani di Gesù, tutti gli uomini saranno nelle mani di Gesù. Gesù consegnerà tutto al Padre e sarà la fine. Ma per San Paolo era ovvio, Dove arrivava il mondo allora? Arrivava fino all'impero romano. I romani avevano conquistato tutto e dunque, una volta che ormai i cristiani sono arrivati a Roma, sono arrivati in Oriente, in Africa c'erano i cristiani, fino a dove c'era scritto I sunt leones, qui ci sono i leoni. Quindi ormai tutto è conosciuto e quindi siamo alla fine del mondo. E poi scoprono l'America, poi scoprono, capite? Scoprono che c'è ancora tempo, c'è ancora tutta la Cina, c'è ancora un po' dell'Asia, quanta gente c'è ancora, quindi vuol dire che siamo appena agli inizi, i primi balbettamenti. Però Paolo pensava che, dice, ormai il tempo, cioè l'occasione di Dio è agli sgoccioli, cioè il tempo che Dio ci ha dato, quindi d'ora in poi, ecco allora che cosa bisogna fare, bellissimo, d'ora in poi, quelli che hanno moglie, siano come non aventi moglie, cioè siano come se non ce l'hanno, cioè non vuol dire allora abbandonala, piantala lì, cioè non attaccarti alle cose, capito? Cioè non devi viverlo come un assoluto, ma come un tempo che ti viene dato in attesa del tempo definitivo, quindi chi ha moglie si comporti come se non abbiamo esse moglie, coloro che piangono come se non piangessero, coloro che gioiscono come se non gioissero, coloro che comprano come se non possedessero e coloro che usano del mondo come se non usassero. Cioè, vivete tutto nella scioltezza e nella libertà interiore, cioè non attaccatevi alle cose, non attaccarti né al matrimonio né alle cose, né. Perché? Perché passa la scena di questo mondo. Che cosa ha in mente Paolo? Notate bene che dice lo schema tu cosmo tutto di questo mondo. Che cos'è questa? Non so cosa la traduzione avete, perché passa la scena di questo mondo, cosa dicono lì? Quello che io ho tradotto. È giusto, perché altrove ho trovato perché passa lo schema di questo mondo, la figura di questo mondo. In realtà schema, San Paolo ha in mente i teatri di allora, com'era il teatro? Noi avevamo in mente i teatri che noi abbiamo sono i teatri di tipo shakespeariano, no? Cioè è la casa chiusa, è una specie di osteria, il cortile dell'osteria, dove in fondo da una parte immaginate l'osteria. C'era il cortile, si mettevano due sedie, si metteva un palco sullo sfondo e c'era un telone con dipinta sul fondale c'era la scena, la cucina, la sala, eccetera. Questo. I romani invece no, avevano uno spazio aperto, immaginate un emiciclo con tutti i gradini e la scena si era aperta, come si fa? Non puoi mica far calare la scena dall'alto, da dove arriva? Sopra c'è niente, c'è il cielo. Allora la scena invece era scorrevole. Allora c'erano due perni e il fondale era dipinto e per cambiare scena muovevano il perno e girava come un rotolo, no? Un rotolo. Per cui la scena si spostava, vedevi la città, che gli attori facevano finta di camminare e in realtà si muoveva la scena, un po' come nei film di Staglioglio, no? Questi sono in macchina e dietro fa scorrere il fondale. Ora, la stessa cosa. Allora, San Paolo dice, in realtà questa scena del mondo sta scorrendo. E quindi sta passando, siamo arrivati quasi alla fine. Quindi vivi tutto con scioltezza, sapendo che niente di quello che hai resterà per sempre. Capite che bello questo? Vuol dire quella libertà, quel passare facendo del bene a tutti, senza attaccarti a nulla se non a Dio. Capite che è ancora una volta, è un vivere tutti quanti, sposato o non sposato, commerciante, eccetera, tutte le cose, vivile come un'attesa della pienezza di Dio. Tutto ti è stato dato come qualcosa di transitorio. Curioso che più o meno è anche quello che la Madonna dice a Međugorje, no? Sappiate che la nostra vita è una vita di passaggio. Curioso la Vizca che dice, siete come passeggeri, lei non ha in mente che i passeggeri sono quelli che vanno in treno, ma vuol dire che siete di passaggio, lei vorrebbe dire, voi siete di passaggio, cioè la vita è qualcosa di così immediato, è come un battito di ciglio, per cui fondati su ciò che rimane, non fermarti alle cose transitorie. Il nostro rischio è quello di attaccarci a tal punto alle cose transitorie da perdere di vista l'assoluto. Capite, questo è importante. Gesù non ha mai rifiutato il mondo è bello, i gigli del campo, gli uccelli del cielo, però ci ha detto: guarda oltre, queste cose sono tutti gli strumenti che ti permettono di arrivare più avanti, tutto, la salute, la malattia, tutto, tutto, cioè sono mezzi di cui il Signore si serve per parlarti. Allora capite che anche qui c'è continuità e discontinuità, vedete, c'è questo salto che San Paolo sta chiedendo. Ecco, io mi fermerei qui, già tirato troppo lungo, già 50 minuti, perché mi pare che davvero possiamo riflettere qual è lo stile che noi abbiamo dentro, cioè al di là di essere nella verginità o di essere nel matrimonio, o di essere in cammino verso l'uno o verso l'altro, quello che conta è dire: ma dentro di me io ho il senso del relativo e anche il senso dell'assoluto, questo è importante. Se io ho il senso del relativo, so che quello che Dio mi dà lo devo vivere in pienezza come se fosse l'unico. A me viene in mente, sono prete naturalmente, una cosa che mi ha colpito entrando in una sacristia di un santuario mariano, dal santuario di Caravaggio. Entro per celebrare la messa e c'era scritto in grande: ogni messa, come se fosse la prima, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica. Cioè, vivi bene quello che stai vivendo, perché questo è il ponte sull'assoluto, capite? Cioè, tutte le cose, dalla salute alla malattia, tutto è un ponte verso l'assoluto. Sappi che però è un ponte e nessuno fa le case sui ponti. Perché sei verso l'assoluto. Allora tutto, dalla vita, l'impegno, il lavoro, l'impegno sociale, politico, tutto è in funzione dell'assoluto, anche se bisogna farlo bene. Ricordate sempre il principio ignaziano, age quod agis, fai bene quello che devi fare, rimani fedele nelle cose che stai facendo, senza scappare continuamente da una parte all'altra. Certo che, capite che una vita così è una vita bella, è un diventare veramente capaci di testimoniare con la nostra vita, questa presenza del Signore, questo amore grande. Certo non è facile, ma è affascinante. E che cosa ci aiuta? La presenza dello Spirito Santo, la certezza che Gesù risorto è con noi, la preghiera,